Grazie, ormai sono un po' di casa, no? Questo è il terzo incontro che faccio col Rotary. Il primo addirittura mi ricordava uno dei soci fu in remoto, era, penso poco dopo il Covid, poi ne abbiamo fatto un altro sull'Afghanistan e ora sull'Africa, un po' la mia passione. Allora, parlare d'Africa è un po' complesso perché bisogna parlare di 54 nazioni, cioè, più un'altra che vorrebbe diventare tale, che è il Sahrawi, e sta combattendo da anni per ottenere questa autonomia, in guerra tra Algeria e Marocco, contesa tra Algeria e Marocco, ma sono 54 sulla carta gli stati, e con un 55esimo in rampa di lancio. Ed è complesso perché è un paese, è un continente dalle mille sfaccettature. Vediamo già nel nostro piccolo parlare di Europa quanto sia difficile e quanto stiamo vivendo proprio in queste ore le difficoltà di riuscire a parlare tra di noi, tra europei, difficilissimo. L'Africa però ci riserva sempre qualche sorpresa, lo diceva anche un filosofo nell'antichità, dall'Africa arriva sempre qualche sorpresa. E devo dirvi che mi ha sorpreso, sono stato appunto in Kenya il mese scorso, sono stato un mese, e mi sono trovato nel momento in cui sono state rese noti i tagli che il presidente Trump ha fatto, no? Agli aiuti all'estero, in particolare all'USAID, che è l'agenzia governativa statunitense. E potete immaginare cosa significa per l'Africa. Io prima di addentrarci vi dico che in quei giorni che sono stato in Kenya, parlando con amici, incontrando tante persone con cui ho intrattenuto rapporti nei miei 16 anni di permanenza a Nairobi come corrispondente, preoccupazione enorme. Una grande ONG come AMREF, che voi sicuramente conoscerete, quella dei medici, dei flying doctor, no? dei medici volanti, che forse è anche la più antica ONG al mondo, inglese, e che ha a Nairobi il centro, il cuore pulsante, con bilanci seri, molto seri, potete immaginare. Su Nairobi ha licenziato 670 persone, così subito, immediatamente. Quindi immaginate pure il vulnus, la ferita a una struttura tanto grande come questa ONG, di vedere 670 dipendenti mandati a casa. Ma parlando con un altro amico che è il responsabile FAO, che vive a Mogadiscio in Somalia, che ha sotto di sé 30 persone, che si trovava a Nairobi appunto di passaggio, ha detto che 20 persone, parliamo di numeri che possono sembrare piccoli, ma in realtà immaginate l'impatto che hanno su economie fragili, 20 persone mandate via dalla Somalia, ed è stato tutto un susseguirsi di notizie brutte proprio di... E questo cambiamento di rotta lo si vedeva anche nella vita. Pensate che a Nairobi nel giro di poche ore sono aumentati i crimini di strada, le rapine, gli assalti alle persone, perché negli aiuti USAID c'erano anche gli aiuti che andavano alla lotta alla tossicodipendenza, tra cui i programmi appunto per far uscire dalla tossicodipendenza tanti giovani, e l'erogazione del metadone, no? Con i tagli tutto questo è finito, per cui si sono ritrovati migliaia di tossicodipendenti senza aiuti e sono dovuti tornare in strada a recuperare il denaro sufficiente per tornare a bucarsi, con un impatto enorme sulla vita della gente, un po' dappertutto, anche in posti che magari prima erano un po' più tranquilli. Quindi sono stati impatti immediati, oppure mi è capitato di andare a fare un safari. Molti di questi grandi parchi in Kenya sono parchi naturali, bellissimi, come sapete, con animali, con i famosi Big Five, pieni di leoni, elefanti, bufali, eccetera, che rappresentano una calamita per il turismo. Il turismo in Kenya è la seconda voce, dopo l'agricoltura, di incassi, e porta valuta pregiata, perché parliamo di euro e di dollari. E molti di questi parchi sopravvivono, vivono anche grazie agli aiuti dell'USAID, che provvedeva al mantenimento, al pagamento degli stipendi dei ranger, di tutta la logistica, ovvero il mantenimento dei mezzi, delle auto, che servono ovviamente al controllo del parco. Amici, appunto, che vivono in questo contesto, in particolare un amico che fa il fotografo naturalista, diceva: sai, con questa fine degli aiuti USAID, il primo impatto, sai, quindi con il taglio ai ranger, a tutta la struttura logistica, il primo impatto sarà la ripresa spaventosa del bracconaggio. Il bracconaggio, che è una cosa diffusissima, la caccia famosa alle zanne di elefante, ai corni degli ippopotami, eccetera, eccetera, perché vanno a alimentare un mercato illegale enorme. Parliamo di milioni e milioni di euro, che sono materiali pregiati, che sono ricercati in tutto il mondo, in special modo in Cina, dove per esempio ai corni di rinoceronte vengono attribuiti poteri afrodisiaci, taumaturgici, eccetera. Quindi sono ricercatissimi dai ricchi. Anche la pelle d'asino, c'è di tutto, c'è un e quindi mi diceva: vedrai che questo significherà la fine dei parchi, perché coinciderà con la fine dei controlli, una ripresa in grande stile del bracconaggio, dell'illegalità diffusa, e questo significherà anche la fine del turismo. Quindi tanta gente non andrà più ad alimentare questa voce importante dell'economia keniata, ma non solo, perché in Sudafrica è la stessa cosa, i parchi o in Tanzania, insomma, parliamo di grandi aree che sono interessate a questo tipo di turismo. Bene, e quindi di fronte a questo crollo spettacolare, un po', che viviamo in questi tempi, e che lì lo sentivi con più forza, forse, che qui, perché vedi l'impatto forte, l'impatto anche ovviamente sull'aumento dei prezzi del cibo, dei generi di prima necessità, che è tantissimo, è durissimo. Ebbene, c'è quel colpo, quella cosa che dall'Africa ti dà la capacità di dire: però sono capaci di rispondere. È cominciato un dibattito, parliamo ovviamente di un dibattito tra intellettuali, tra analisti politici, economisti africani, che dicono: beh, tutto sommato queste misure di Trump forse aiuteranno l'Africa. Ed è divertente, no? Perché è qualcosa che dici: come, di fronte a tale sfascio vero, reale, che puoi constatare girando per strada con le cose che vi ho detto, si comincia a discutere di resilienza, che è la vera cifra poi degli africani, no? La capacità di adattarsi, di reagire a tutto, questa enorme resilienza. Dici: ok. E l'hanno cominciato a dire anche un po' di politici, il presidente Ruto del Kenya: ma forse dobbiamo cominciare a ragionare in maniera diversa, dobbiamo cominciare a pensare di camminare sulle nostre gambe. Io ho fatto quella premessa di vita quotidiana, ma in realtà parliamo di cose ben più gravi, no? Questo è l'impatto quotidiano. E a rischio con questi tagli all'USEDI, in realtà il crollo del sistema sanitario continentale, cioè tutto il continente crolla, e se crolla il continente dal punto di vista sanitario, potete immaginare cosa significhi, no? La prima cosa è l'AIDS, le misure e tutti i fondi che andavano per il contenimento dell'HIV e dell'AIDS, che sono malattie ancora molto diffuse, nonostante ci sia stato un forte regresso, ma è proprio sul sistema sanitario che si gioca. Si calcola che almeno 650 milioni di abitanti del continente africano, quasi la metà, sono a rischio salute per malaria, cosa per noi banale, ma la malaria diffonde morte, per spesso anche infezioni non disinfettate, cose minime che a noi sembrano veramente superate. Si calcola che 650 milioni, quindi la metà del continente africano, è a rischio. Questo è il fatto vero, al di là dell'impatto sulla vita. Ebbene, si comincia a ragionare, no? Dice, bene, in fondo questi aiuti sono stati aiuti che hanno concesso, c'è la consapevolezza ovviamente, hanno concesso ai paesi stranieri che ci hanno colonizzato di continuare la colonizzazione in forma diversa, in forma più intelligente, no? Gli aiuti sono in fondo quello, se ci pensate. È un modo per continuare a tenere sotto controllo, è uno strumento di pressione geopolitica, no? È ovvio. E anche un sistema di penetrazione politico e militare. Spesso dietro queste grandi ONG ci sono ovviamente strutture di servizi segreti, ma diciamo nulla di... è normale che sia così, ed è anche logico se fai un investimento del genere dal punto di vista del governo che operi in questo senso. Bene, dice, in fondo, appunto, per tutti questi anni siamo stati dominati con questo sistema che ci ha ricattato, ed è stato anche un motivo di mancato sviluppo dei paesi, il sistema degli aiuti, e quindi non va bene, non poteva forse andare oltre, è arrivato il momento di cambiare. Quindi dobbiamo studiare cosa fare per cambiare, e questa è una cosa importantissima. Ho parlato con degli amici somali che vivono a Nairobi, che mi hanno detto la stessa cosa, che un po' mi ha colpito. Dico, come? Paesi, parliamo di Somalia, un paese che è dal 91 in guerra, sono 34 anni di guerra, una guerra infinita, 34 anni dal 1991, ma in realtà i primi scontri iniziarono nel 96. La guerra vera è di 34 anni, ma se ci mettiamo i tumulti precedenti parliamo di 39, cioè un periodo infinito di un paese che ormai non ha più nulla. Significa che sono tre, forse anche quattro generazioni che non conoscono una scuola, che non conoscono un ospedale, che non conoscono l'educazione in senso lato proprio, no? Non hanno identità di nazione, identità di popolo, perché è tutto disperso. Invece questa amica somala diceva, guarda che sarà un'occasione per tutti per risvegliarci e cercare di riflettere sulle nostre mancanze, prendendo coscienza che l'Occidente con il sistema degli aiuti umanitari ci ha ricattato, ci ha tenuto sotto controllo e non ci ha dato la possibilità di svilupparci. Ma ora dobbiamo prendere il destino nelle nostre mani, che è una cosa anche coraggiosa, non era roba da poco per paesi abituati appunto a questo sistema. Vi dirò, io stesso su questa storia degli aiuti è capitato di vederlo, di confrontarmi, mi è capitato in Sudan, un paese in guerra da quando ottenne nel 1956 la liberazione dal dominio inglese, che tranne pochi anni dal 1956 a oggi ha solo conosciuto guerre civili durissime, ancora in corso tra l'altro, e dove è in corso una delle più grandi crisi umanitarie del continente. Bene, girando per il Sudan e parlando con la gente, con gli operatori, era interessante il fatto che mi dicevano, ma forse se lo ponevano anche gli operatori umanitari e se lo poneva anche la gente, ma ha senso mantenere una popolazione con gli aiuti senza dare prospettive di sviluppo, di lavoro, eccetera? Alla fine ci si abitua a questo sistema di welfare, anche se parliamo ovviamente di un welfare molto molto minimale, parliamo di pasti veramente frugali, di base, diffusi, pranzo, colazione, cena, parliamo di tende, parliamo di, cioè non sono situazioni di vita nemmeno lontanamente paragonabili anche alle peggiori periferie d'Europa, anche quelle, le banlieue più disperate. Però erano un modo per mantenere veramente la gente a far nulla e a non avere poi una prospettiva, cioè la mancanza di un lavoro, la mancanza di una prospettiva, la mancanza di progettualità rendeva queste persone prive di vita. Ed era un problema che si poneva qualcuno dei più pensosi tra questi giovani, specialmente tra questi profughi, operatori umanitari. Quindi sarà una bella occasione, no, di capire cosa succederà con questo nuovo ordine mondiale che si va definendo. In questo senso, il libro è stato scritto ovviamente un anno fa, e quindi prima di Trump, quindi prima di tutti gli eventi, però la molla che mi ha spinto a farlo era proprio questo grandissimo fermento che era appena tornato poi dal Kenya ed era il momento per fissare sulla carta un po' le cose. Questo grandissimo fermento che si viveva, no? Già allora, grande fermento, paesi, nazioni in subbuglio, dal punto di vista politico, la voglia di contare, la voglia di poter, di avere la consapevolezza di poter sedere al tavolo delle trattative insieme ad altri ed avere il proprio peso e far contare e passare la propria voce, ma mancava tutto questo. Poi c'è stata appunto l'invasione della Russia e dell'Ucraina e là si è riscritto un po' tutto, perché quando ed è emerso un po' la voglia dell'Africa di contare in maniera spettacolare e anche con grande forza, perché quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha chiamato a una condanna dell'invasione russa, i paesi, molte nazioni africane, e alcune proprio importanti, parliamo del Sudafrica, considerato una delle locomotive dello sviluppo, insieme ad altri paesi pure, hanno detto no, non si sono schierati nella condanna alla Russia. Hanno scelto altre strade, no? Una via autonoma rispetto alla condanna che è stata unanime del mondo occidentale, perché hanno capito che potevano inserirsi in un gioco diverso, potevano contare, ma più che altro perché sono scattate vecchi debiti pure, se volete, che ogni paese aveva poi con la Russia ex Unione Sovietica, e quindi che è un tipo di cultura che Putin ha saputo riscoprire e dare forza. Questi antichi rapporti che l'Unione Sovietica manteneva in Africa, che si erano sopiti durante i 10 anni di buio dalla caduta del muro di Berlino fino alla presa del potere di Putin, ma che Putin in realtà già pensava, un leader si costruisce negli anni, non si costruisce all'ultimo momento, e questi grandi rivolgimenti sono frutto di un lavoro quotidiano che parte da lontano. E Putin aveva già, quando prese il potere nel 2000, dopo 10 anni di buio appunto e di grande crisi della Russia, aveva già cominciato a costruire, a mettere i suoi mattoni, a rinvigorire rapporti che si erano persi, che si erano allentati più che persi durante quei 10 anni, ma che erano in vita già da prima, dai tempi della Guerra Fredda. E lui ha saputo con grande maestria riuscire a riattivarli, quei rapporti, un po' contando sulla vecchia cultura della solidarietà, no? della vecchia Unione Sovietica con questi paesi. L'Unione Sovietica finanziava movimenti, gruppi armati, eccetera, in contrapposizione ovviamente agli Stati Uniti, e quindi riscoprendo queste vecchie e comuni condivisioni ideologiche. E quindi il quadro è stato subito molto più complesso rispetto a quello che si pensava, con un'Africa che sapientemente, alcuni si sono proprio opposti, come l'Eritrea, ma l'Eritrea è un piccolo paese, molto schierato con la Russia perché, per vari motivi, altri si sono sapientemente tirati fuori non votando o assentandosi, ma insomma dall'Africa è uscito un blocco di 23 paesi, tra cui paesi importanti, che hanno detto no. E quindi là si è cominciato un po' a creare un tessuto comune di quest'Africa ancora in cerca di una sua identità come continente, molto divisa al suo interno, perché se pensate solo a quello che sta succedendo in queste ore, in questi giorni, in alcuni paesi fondamentali, in Congo, che è un paese importantissimo, un paese che a cui dobbiamo tutta la nuova economia, tutti i materiali che servono per la costruzione di computer, telefonini, eccetera, vengono da lì. E che in questi giorni e in questi mesi ormai in preda a una guerra civile, pseudo civile, perché in realtà ci stanno paesi, tutti i paesi vicini, l'Uganda, il Burundi, il Sudafrica stesso, eccetera, il Ruanda, che sono interessati alla gestione di quelle terre, perché parliamo della nostra economia, dell'economia occidentale. E il Ruanda, ad esempio, che non ha questi elementi preziosi sul proprio territorio, ma, come vi dicevo, è confinante, finanzia gruppi e milizie che costringono la popolazione civile del Kivu, di alcune regioni, Nord Kivu, dell'Ituri, che sono le regioni del nord-est del Congo, dove sono ammassati questi materiali, ha ridotto in schiavitù letteralmente la popolazione civile, compresi i bambini, e li costringe a scavare questo materiale, che è materiale radioattivo, significa che i tumori, il cancro, sono all'ordine del giorno. Questi uomini, donne e bambini lavorano senza alcuna protezione per tirare fisicamente e manualmente fuori, senza alcun aiuto, questi materiali, che poi gruppi paramilitari legati al Ruanda consegnano al Ruanda, che commercializza. C'è stato anche giustamente i gruppi della società civile congolese dicono: beh, chiediamo all'Unione Europea di condannare, di fare qualcosa verso questo traffico di materiali illeciti che sta riducendo il paese a un inferno, l'Unione Europea ha dato una lontana condanna, ma non ha chiuso i rapporti con Ruanda e continuano questi traffici. E quindi immaginate un po', parliamo di affari di questo accordo fatto tra Unione Europea e Ruanda è di 900 milioni di euro, parliamo di cosette importanti per l'economia del mondo e capaci di smuovere, di costringere a tutto veramente, no? E questo succede in Congo, in questa parte importante del paese, dove sono, ecco, noi giustamente pensiamo alle nostre guerre mondiali, rimanendo in Congo, alle nostre grandi stragi, a quello che succede in Ucraina, a quello che succede a Gaza, eccetera. Ma ricordiamoci che in Congo tra il 96 e il 2001-2002 c'è stata quella che viene definita la terza guerra mondiale d'Africa, che ha fatto 5 milioni di morti. Notizie poche, anzi forse zero, ma è stata una guerra mondiale, 5 milioni di morti, per guerre sempre per la gestione delle terre preziose. 5 milioni di morti, in Europa se ne parla poco, no? Se ne parlava prima con la Presidente, dice ma in fondo se va bene si parla di Marocco, Algeria, dell'Africa che affaccia sul Mediterraneo, dell'Egitto, ma varcata la linea d'ombra c'è il buio. Il buio c'è, aprendo ancora un'altra parentesi, molto in Italia, dove c'è una stampa diciamo poco attenta, ma anche per motivi storici, alle pagine degli esteri, perché siamo mediamente poco interessati, al di là di poche eccezioni, perché non c'è un passato coloniale importante come c'è stato in Francia, in Inghilterra, in Spagna, dove c'è un legame fortissimo ovviamente con le terre di origine, e quindi c'è su quei giornali possiamo trovare molte informazioni, anche perché poi magari parleremo della Francia, che è un altro elemento importante di cambiamento, e quindi si parla poco di tutto questo tranne in circoli abbastanza ristretti, ma diciamo che tutti questi problemi non riescono a trovare lo spazio necessario e la giusta anche la giusta seguirli questi fatti, no? Perché non è questione del minuto e mezzo delle 90 righe che pubblichi, del minuto e mezzo che mandi in onda al TG1 o delle 90 righe che puoi pubblicare sul Corriere della Sera, è dare continuità all'informazione su questo, cioè uscire dalla cronaca per andare ad analizzare. E tutto questo non c'è, nei giornali italiani fatica molto, oggi ancora di più perché c'è una grossa crisi economica dei giornali, della televisione stessa, eccetera, per cui ci sono meno inviati e quindi c'è meno informazione. Un momento in cui invece dovremmo averne forse molta di più, proprio perché abbiamo un mondo che sta cambiando alla velocità della luce. Io dico sempre, specialmente con l'epoca Trump, che in qualche modo con Trump abbiamo, prendendo in prestito il titolo di un famoso libro, abbiamo visto i 10 giorni che sconvolsero il mondo, no? Il libro del giornalista americano John Reed, che parlava della rivoluzione russa del 17, che poi ha seguito e che poi è stata una svolta nella storia, un po' lo stiamo vivendo ora. Quindi ci sarebbe da fare un'analisi su tutto questo tsunami politico che sta sconvolgendo il mondo. Detto questo, ritornando un po' alla complessità dell'Africa, io procedo a strappi perché potete immaginare, parliamo di 54 nazioni, di quanto sia complesso anche metterle insieme, queste nazioni che hanno popolazioni, parliamo di qualcosa come 2500 etnie, un numero ancora maggiore di dialetti e lingue che si parlano nell'intero continente, quindi parliamo anche di popolazioni che fino al congresso di Vienna non avevano un'identità nazionale, avevano soltanto linguaggi comuni ed erano popoli o nomadi, quindi abituati a spostarsi, quindi l'idea di confine era qualcosa di sconosciuto, di totalmente, né idea di identità nazionale. All'improvviso si sono trovati con confini decisi da altri, tirati col righello, se lo vedete, sono geometricamente perfetti perché dovevano rispondere alle esigenze occidentali, eccetera. Quindi parliamo di questo mondo molto complesso. Parliamo di quello che sta succedendo proprio, ad esempio, nella parte Sahel dell'Africa, nella parte quindi orientale. Nei mesi scorsi è successo una cosa molto. Il 6 gennaio è proprio, cioè, una data precisa. È successa una cosa importante che sui giornali italiani non ha trovato riscontro, proprio per le cose che vi dicevo, ne ha trovato un po' di più sulla stampa francese e su altri, che c'è stata la resa di Macron, rispetto a questi paesi. Cioè, dopo tanti anni, quella che viene chiamata la Francafrique, la politica francese verso l'Africa di totale dominio, di paesi appunto sottoposti al suo dominio. E il 6 gennaio il notaio Macron ne ha certificato la fine. Lo ha fatto in un'occasione ufficialissima, cioè una riunione che si tiene proprio il 6 gennaio degli ambasciatori francesi nel mondo. È un appuntamento istituzionale importantissimo, potete immaginare, perché là si delineano in quella sede le linee politiche dell'Eliseo e viene spiegato appunto agli ambasciatori, illustrato agli ambasciatori, e Macron per la prima volta si è espresso in maniera durissima verso i paesi del Sahel, dicendo che sono guidati da ingrati. Mai si è sentito un presidente francese o altro rivolgersi con tale veemenza: ingrati. Perché senza di noi, senza noi francesi, non sareste durati nulla, sareste caduti subito sotto gli attacchi dei jihadisti, degli islamisti armati, e quindi non ci concedete nemmeno appunto questo, il minimo indispensabile. Ed è stata divertente, tra virgolette, la risposta del presidente senegalese, che gli ha dato dell'incapace. Cioè, immaginate, no? Ingrato, incapace, sembra quasi un po' Crozza e i suoi amici, e che un presidente senegalese si è permesso di dare dell'incapace a Macron. Dice: la colpa è vostra. Voi avete destabilizzato la Libia contro ogni idea, da soli, perché c'era un presidente che era forse ricattato da Gheddafi, molto probabilmente, e che ha deciso di porre fine a questo ricatto attaccandolo da solo. Ricordiamo che gli europei dopo si sono accodati, perché la spallata al regime di Gheddafi è arrivata dal vecchio presidente, da Messie Bruni, no? E quindi la caduta di Gheddafi è stato un po' il vaso di Pandora, perché ha tolto il tappo a una situazione che nel tempo si era stratificata, di un equilibrio di potere difficilissimo, perché vediamo ora la Libia quanto è difficile da governare, i problemi che ci sono. E ha liberato anche gli arsenali, perché sono stati completamente depredati, e ha liberato i tanti guerrieri armati che lavoravano alle dipendenze di Gheddafi e che sono stati assoldati ovviamente dai jihadisti. Quindi questo ha la caduta della Libia è stato l'inizio della fine del Sahel, paesi importantissimi, Mali, Niger, Burkina Faso. Il Niger fornisce l'80% del fabbisogno energetico alla Francia per le sue centrali atomiche. Immaginate che significa avere questi paesi. Parigi su questi tre paesi ci ha costruito la sua fortuna, perché oltre a estrarne le materie prime ci ha impiantato centrali importantissime di traffico economico, e la cosa poi più grossa è che in questi paesi, ricordiamolo, erano presenti soldati francesi fisicamente. L'occasione era la difesa degli interessi francesi sul posto, la difesa dallo jihadismo, che era l'altro leitmotiv della spiegazione del perché di queste truppe francesi. È una vecchia tradizione questa dei francesi, ricordiamolo, che nacque con De Gaulle, ma si è portata avanti attraverso tutti i governi. Anche Mitterrand non ha cambiato una virgola, parliamo di degli altri governi socialisti che si sono avvicendati, non hanno cambiato una virgola di quel modo di condurre il gioco, mantenendo una presenza militare costante, fissa, che ha dato i suoi frutti fin quanto appunto è durato Gheddafi. Dopo, con la liberazione del movimento jihadista, sono arrivate le prime sconfitte durissime. E sconfitte durissime non solo dal punto di vista militare, ma è cominciato a crollare il terreno sotto i piedi. Cioè, la Francia ha mantenuto il controllo di quei territori tenendo in vita governi fantoccio, come si dice una volta degli americani in Vietnam. Manteneva in vita governi fantoccio di politici che rispondevano in primis a Parigi, ai voleri di Parigi, e poi nel tempo libero servivano il proprio paese come servizio civil servant in questo senso. Ma le spinte poi popolari organizzate dagli islamisti, che hanno avuto facilissimo campo, perché hanno cominciato ad accusare di corruzione, ovvia, cosa reale, vera, i regimi al potere, hanno cominciato ad attaccare la Francia nel suo disegno coloniale, che tale appunto era, in un contesto di... parliamo di paesi che hanno nell'elenco delle Nazioni Unite hanno indici di vivibilità bassissima per quanto riguarda l'istruzione, i servizi, gli ospedali, eccetera. Sono paesi veramente con indici di povertà spaventosi, tra i più poveri della terra. Hanno avuto ovviamente terreno facile a arruolare jihadisti, perché era l'occasione facile, erano pagati, avevano la prospettiva religiosa del paradiso, morendo in battaglia, e facevano qualcosa di importante per la loro gente. E si sono ritrovati letteralmente cacciati fuori, sono stati presi a calci i francesi da questi popoli, sembrava strano, sono stati messi alla porta. Tutto questo è avvenuto sotto i nostri occhi senza accorto, sono arrivati racconti molto sporadici, lo seguivano, queste cose le seguono una rivista che si chiama Nigrizia, che è un mensile antichissimo di 130 anni, di missionari comboniani che vivono lì e quindi hanno presenze, ma sui grandi mezzi di informazione nulla, tranne poche cose, rari reportage. Bene, all'improvviso, con una bomba sotto all'asfalto di queste strade, si è cominciato a far strada anche le truppe russe. E non a caso alcuni di questi militari, insomma, parliamo di giunte tutte golpiste, che hanno preso il potere con colpi di Stato. Ma sono colpi di Stato molto strani, perché hanno l'appoggio della popolazione. Di solito abbiamo l'idea di un colpo di Stato che è qualcosa tra le elite militari che regolano i propri conti e che la gente subisce. Stranamente questi colpi di Stato sono stati invece accolti benevolmente dalla gente che è scesa in piazza per appoggiarli. Il problema è che questi golpisti sono come tutti gli altri golpisti, cioè mettono in carcere i giornalisti, non c'è libertà di pensiero, quindi non è che questi signori siano vessilli di democrazia, ma agli occhi della gente rappresentano quell'unica e sola zattera possibile a cui aggrapparsi per uscire da questo pantano di un regime durissimo francese coloniale. Quindi ecco il perché di questo appoggio di massa a questi golpisti. E golpisti sostenuti dalla Russia di Putin, che in virtù di quanto dicevo di questi rapporti, tenete presente che molti di questi militari golpisti hanno studiato a Mosca e quindi hanno avuto modo di entrare nella mentalità russa, e i russi sono entrati in quella zona. Incredibile nel Sahel, incredibile vedere qualche fotografia dove la gente imbraccia dei manifesti dove dice Putin amico del nostro popolo, Putin e Burkinabè compagni per la vita, eccetera eccetera. Strano, perché vi renderete conto che sembra quasi fuori dal mondo una cosa del genere, no? Invece no, perché sta dando grandi frutti. Qualche settimana fa, anzi un po' di settimane fa, c'è stata una bellissima copertina del settimanale L'Internazionale, settimanale che fa la rassegna stampa dei giornali di tutto il mondo, ed era molto una copertina che è molto apprezzata, perché c'è il Putin a torso nudo, come siamo abituati a vederlo, che è su una zebra, tipico animale africano. La cosa divertente di questo fotomontaggio, era un fotomontaggio che mi ha fatto molto sorridere, è il fatto che non era su un leone, ovviamente, che sarebbe stata la cosa più banale, ma su una zebra, che è un animale dolcissimo, è un animale friendly, amico dell'uomo, eccetera. Ma è impossibile da addestrare. Avete mai visto una zebra in un circo? Avete mai visto una zebra cavalcata da qualcuno? È impossibile, perché è un animale diffidentissimo, pur essendo buonissimo e amichevole, ma non si fa avvicinare nemmeno. Quindi l'idea di mettere Putin su quella zebra l'ho trovata quasi geniale, perché dice stai cercando di mettere le mani sul continente, ma quella è una zebra, non riuscirai mai a domarla, mai. Ed è molto bella come scelta, perché ci spiega quello che sta succedendo, veramente, di questo autobus che è passato per molti popoli e che questi popoli non vogliono lasciare. La Francia, come dicevo, ha subito uno scacco enorme. La Francafrique è un'ideologia, appunto, che fu messa in piedi, una vera e propria dottrina, composta proprio da una parte filosofica che dice i francesi sono amici degli africani, bla 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 bla. Una parte economica, perché sapete, e abbiamo qualche esperto importante, del famoso franco, che la moneta imposta dai francesi a questi paesi, stampata anche dai francesi, dove i francesi decidono tutto, e quindi c'è anche un problema economico e poi c'è lo sfruttamento. È un po' proprio una filosofia che si è sciolta il 6 gennaio, nel momento in cui Macron ha preso atto che questi ingrati non lo vogliono più. Ora si sta rivolgendo dall'altra parte, verso l'Africa occidentale, molto interessato a Gibuti, ma sono tutti interessati a Gibuti, anche gli italiani, gli americani, gli inglesi, i cinesi, i giapponesi, perché è una base importantissima dal punto di vista economico, navale, militare, e comincia a guardare anche con attenzione alla Somalia, all'Egitto, al Kenya, insomma mettere in piedi. Non sarà più una nuova Francafricca perché non ce ne sono più le condizioni, è finito, però ci prova. Del resto una potenza che vuole restare tale e che non vuole rinunciare alla propria grandeur dovrà pur dare qualche segnale. Io credo che siamo belli avanti o no? Possiamo...
Non voglio fermare, se lei vuole aggiungere qualcos'altro...
Giusto due cose che era interessante, cioè a parte questi... Potremmo andare avanti per ore. Ci sono anche altri attori molto attivi sull'Africa e che, di cui si parla poco. La Turchia. La Turchia è il paese, la nazione che sta facendo la politica più aggressiva politicamente in Africa. Ha aperto in meno di 2 anni ambasciate in tutto il continente, che è uno sforzo enorme. Ha ripristinato i voli tra Istanbul e Mogadiscio, ce ne sono 3 al giorno. Mogadiscio è una città, come vi dicevo, in preda alla guerra civile, ma ci sono movimenti di imprenditori, di persone, eccetera, che ogni giorno, per 3 volte al giorno, possono raggiungere la città da Istanbul, e che sta facendo una politica di grandissima presenza, forse quella che è più attiva. Ci sono tutti i paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita e gli altri, attentissimi a quello che sta succedendo in Africa, e poi senza contare l'India, la Cina, ma c'è anche la Corea del Sud, che sta guardando con attenzione. Ecco, non a caso si chiama Africa contesa, proprio perché sono tanti gli attori di cui parlavamo e il piatto è ricco.
Grazie. Io ringrazio il relatore, che non ha certo deluso le nostre aspettative, perché...